Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa, c'erano anche alcuni greci. Questi si avvicinarono a Filippo, che era di Betsaida di Galilea, e gli chiesero: «Signore, vogliamo vedere Gesù?» Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose: «È giunta l'ora che sia glorificato il Figlio dell'uomo. In verità vi dico, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la sua vita la perde, e chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuol servire, mi segua. E dove sono io, là sarà anche il mio servo. Se uno mi serve, il Padre lo onorerà. Ora l'anima mia è turbata, e che devo dire? Padre, salvami da quest'ora. Ma per questo sono giunto a quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome». Venne allora una voce dal cielo: «L'ho glorificato e di nuovo lo glorificherò». La folla che era presente e aveva udito diceva che era stato un tuono. Altri dicevano: «Un angelo gli ha parlato». Rispose Gesù: «Questa voce non è venuta per me, ma per voi. Ora è il giudizio di questo mondo. Ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori. Io, quando sarò elevato da terra, attirerò tutti a me». Questo diceva per indicare di qual morte doveva morire. Parola del Signore. Era entrato trionfalmente a Gerusalemme nel giorno delle palme. Questo brano viene subito dopo l'ingresso della Domenica delle Palme, anche se noi ancora dobbiamo ricordarla. Era appena entrato, suscitando la curiosità di molti e forse anche l'invidia o la difficoltà di altrettanti. Tra questi ci vi erano là alcuni greci, quindi non del popolo di Israele, che però si erano lasciati incuriosire da quello che stava accadendo. E i greci erano forse attenti, chissà, lo possiamo dire conoscendo un po' il loro modo di pensare, erano forse attenti a vedere che razza di spirito animasse quest'uomo. Perché lo sapete, i greci non confidano molto nella realtà della carne, del corpo, lo ritengono una prigione, no, dell'anima. Dunque, davanti a una manifestazione così eclatante come quella di uno che arriva su un puledro d'asina e tutti quanti dicono: «Osanna al figlio di Davide», sicuramente li ha. Allora vanno subito dagli apostoli a dirgli: «Vogliamo vedere Gesù, vogliamo parlare con lui, ci interessa l'insegnamento di quest'uomo». E quando vanno da Gesù, Gesù non gli dice: «Fateli venire che adesso parliamo», ma gli dice esattamente quello che questi greci vogliono sapere. Gli dice: «È giunta l'ora che sia glorificato il Figlio dell'uomo, perché ve lo dico, se il chicco di grano non muore, non porta frutto». Allora entriamo anche noi in questo mistero della risposta così enigmatica che Gesù dà, no, attraverso i suoi apostoli a questi greci. Che cosa avrà detto Gesù? Se il chicco di grano non muore non porta frutto, ma se muore porta molto frutto, facendo riferimento al fatto di perdere la propria vita, perché se no si perde, invece chi la perde la conserverà per la vita eterna. Allora guarda, vieni con me, andiamo fino là dove il Verbo, contemplando la volontà del Padre, se ne è compiaciuto, lo ha guardato con amore, perché lo Spirito Santo nella Trinità unisce queste due persone in un dialogo eterno fin dalle origini, e guardando la volontà del Padre capisce che la sua creazione ha bisogno di essere visitata, conosciuta, abitata, redenta e poi riportata a Dio, perché la creazione se n'è andata per fatti suoi, perché la creazione che trova nell'uomo il massimo interprete si è trovata dispersa, sospettosa, schiacciata, messa in difficoltà dalla morte, da tutte le vicende che tutti quanti noi condividiamo. E allora il Verbo avrà detto a suo padre: io sarò il chicco della tua volontà, seminato nel solco e nella terra del peccato di questi uomini e di questa creazione, e dentro quella terra ci voglio entrare, lo desidero perché amo l'uomo, perché io ho capito, padre, che l'uomo che hai fatto a nostra immagine e somiglianza è destinato per amore a tornare da dove tu lo hai pensato. Io prenderò la sua carne, e proprio prendendo la sua carne mostrerò all'uomo che la carne non solo non è un ostacolo per conoscere la tua volontà e metterla in pratica, ma non è neanche un impedimento per ricevere il tuo amore, quello capace di rendere di nuovo eterne tutte le cose. Dio apparentemente non parla, Dio forse non le dice nulla, Dio Padre lascia che questo Verbo segua questo progetto che pure è nel suo cuore. E quasi quasi, come dice qualche teologo russo, quasi quasi il Padre si ritira di fronte a questa volontà del Figlio. Perché? Perché la volontà del Figlio è sorprendentemente grande, sorprendentemente generosa, sorprendentemente amabile. Il Padre non l'ostacola. E allora il Figlio viene e insegna e guarisce e convince l'uomo in tutti i modi. L'uomo, quello come te, cerca di convincerlo in tutti i modi che il dolore, la sofferenza, la solitudine, la malattia, le privazioni, i problemi di ogni genere sono solo una contingenza. Tuttavia, proprio la carne, che di questa contingenza è il vaso e il recipiente, quella carne non è maledetta, quella carne non è una prigione, ma è un'occasione per vedere come Dio ci ama, un'occasione per vedere come Dio ha pensato l'universo, un'occasione per rimanere costantemente e in modo illuminante meravigliati di un amore che si declini dentro l'obbedienza dei nostri organi, delle nostre cellule, della nostra fisiologia a un amore che le sostiene, che le porta verso un compimento inimmaginabile. Questo ha detto il Figlio quando è venuto: la creazione è buona, la creazione è buona, la tua carne è buona, il tuo corpo è buono, lascia che ospiti il tuo desiderio per tutto il tempo della vita e Dio lo glorificherà. Cosa fa per fare questo? Arriva fino in fondo a questa terra, come un chicco di grano, fino in fondo porta le sue radici, fino agli inferi, diremo noi, nel giorno della sua morte, nel Venerdì Santo, fino agli inferi per andare a riscattare quelli che negli inferi sono rimasti impigliati. Anche te che negli inferi qualche volta ti trovi senza fiducia, senza vedere niente del tempo che ti viene incontro, senza risorse e forse, perché no, anche stanco, schiacciato, appesantito di tutte le cose che ti sono capitate. Egli viene a dirti: la gloria è stata nascosta, inserita dentro la tua esistenza, quella gloria è destinata a venire fuori. Per questo diceva la lettera agli Ebrei che abbiamo ascoltato, che il Figlio di Dio venuto in mezzo a noi ha gridato con forti grida e lacrime, ha supplicato il Padre perché lo liberasse dalla morte, e dice la lettera agli Ebrei, e fu esaudito per la sua pietà. Perché non è morto Gesù? Allora da quale morte lo ha liberato? Dalla quella dalla quale ha liberato anche noi. Quella morte che getta un segno negativo sulle cose della vita, che mette il sospetto su tutto, che mette gli uomini contro gli uomini e si odiano e si invidiano e si strozzano, no, nella speranza. E gli insegna a non aprirsi più a questo amore. Quella morte, questa lui è venuto a confondere, a ingannare e finalmente a togliere di mezzo. La materia se ne andrà con quella morte, la materia di cui siamo fatti, ma noi non siamo solo questo, il nostro corpo non è solo quello che abbiamo mangiato, il nostro corpo sono ricordi, sono pensieri, sono desideri, sono amori che abbiamo avuto, sono cose che abbiamo visto, sono cose che ci hanno fatto, che ci hanno animato profondamente. Queste, caro fratello, non moriranno. Sfilato il dolore e la sofferenza che hai provato mentre le vivevi, resterà di queste cose, solo la luce che è Dio l'Altissimo vi aveva posto prima ancora che tu nascessi. Perché lo dice anche Paolo, quelli che Dio da sempre ha conosciuto e che erano in qualche modo presso di lui, li ha anche destinati a una conformità al suo figlio, e quelli che li ha destinati alla conformità, a questa conformità, li ha anche chiamati all'esistenza sapendo che avrebbero incontrato la morte, per questo li ha giustificati. Per dargli la gloria, quella gloria oggi, a 2 settimane prima della Pasqua, 1 settimana prima che entriamo nel dolore della passione, questa gloria oggi Dio te la promette, la Chiesa conferma questa promessa, io da parte mia per quello che conto ti dico che questo è vero e che è sperabile, che lo possiamo ritenere, che questo ci salverà e ci darà la possibilità, chissà, di conoscerci anche meglio in Cristo, quando lo Spirito finalmente ci lascerà incontrare nella pace. Con queste parole, con le parole che Gesù dice, che devo dire? Padre, liberami da quest'ora, per questo sono venuto. Noi tendiamo l'orecchio alla voce di Dio che dice: l'ho glorificato e lo glorificherò ancora, e con questa speranza arriviamo al Venerdì Santo. E prima del Venerdì Santo, ve lo prometto, c'è una bella catechesi che vi può interessare a tutti, la faremo, così potremo entrare nella Pasqua con una speranza dilatata, con un amore riscaldato, con un animo veramente rinnovato. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e misericordioso, un mirabile progetto ha abitato in seno all'amore trinitario, perché tu mandassi il tuo Figlio a salvarci dalla morte e ci inviassi il tuo Spirito a convincere il nostro cuore e la nostra vita. Ora, in questo momento in cui siamo schiacciati da molte cose, tu chinati verso di noi, riaccendi in noi l'amore e la speranza, fa che possiamo attendere che tutto ciò che abbiamo desiderato possa realizzarsi. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti preghiamo per il Papa e per tutta la Chiesa. Come il costato aperto del tuo Figlio, sia la Chiesa un cuore squarciato, pronto ad accogliere le istanze di tutti i tuoi figli ovunque si trovino, in qualsiasi circostanza, anche se nel peccato. Nessuno se ne possa andare da qui non perdonato, non accolto, non redento. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, guarda con tenerezza e misericordia la nostra debolezza umana. Anche noi lo sappiamo che nella fragilità della nostra carne tu vi hai posto un seme di eternità. Lo abbiamo visto, lo abbiamo conosciuto nel volto del tuo Figlio, lo sentiamo pulsare in noi nella voce dello Spirito. Perdona le nostre colpe e facci entrare in questo regno messianico. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti affidiamo questo tempo così incerto, così difficile, così angusto, perché tu guarisca gli uomini nel cuore, ma anche nel corpo, perché tu li metta al riparo da ogni insidia, perché tu possa mostrare loro qual è la bellezza del progetto con il quale li hai chiamati all'esistenza. Lo vedano, ne siano certi e testimonino la bontà del tuo amore. Per questo ti preghiamo. Io ti prego, Padre Santo e misericordioso, per i doni che hai fatto alla mia vita, per questi tuoi figli. Alcuni di loro sono in difficoltà, alcuni portano pesi molto duri, alcuni sono oppressi dal maligno e dalle sue seduzioni. Alcuni ti chiedono grazie per i loro figli. Tu mettili a riparo da ogni male, da ogni maleficio guariscili. Sulla roccia della fede stabiliscili. Accendi in loro il desiderio di attendere la patria beata. e di poterla raggiungere. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.
Amen.